E allora buonasera,
buonasera.
Se ci siamo tutti, iniziamo. E allora intanto devo darvi una brutta notizia.
Prossimo
giovedì non mi sarà possibile venire qui da voi. No, potreste venire e fare l'ora di filosofia autonomamente, no? Leggere un po' di brani, discuterli tra di voi. Mi è una provocazione, ovviamente, però non potendo essere in due posti nello stesso tempo. E il fatto di essere ancorato a questo corpo. Mancava il Signore, mancava.
Se il tuo corpo è un'illusione, se tutto è un'illusione.
Ecco, per cui informate anche le persone che non sono qui e che potrebbero venire e non trovare la lezione. Poi non so se è possibile organizzare in modo diverso. La volta scorsa, quando c'era stato il timore, no?
Mercoledì?
No,
non si può
perché ci sono troppe lezioni notte.
Così è.
Il 18 c'è comunque dopo, sì.
Mercoledì non si può col 10, perché dopo un posto
poi. Il 10, poi il 10 è un altro posto. Sono sospese tutte le lezioni al 10.
No, il 18 ci sono.
18.
Sì. E così anche il 25.
Basta che saranno insieme.
Va bene. Allora, io vi scriverei dei brani, dei frammenti di Parmenide, che sono strettamente collegati, se volete ve li detto, li sentite. Se diamo un gesso io posso anche sentire, per chi ascolta male. E Parmenide. Parmenide è uno dei primi filosofi, no? della storia della filosofia occidentale. È vissuto più o meno nella seconda metà del VI secolo a.C., fino al 435 all'incirca. Una settantina d'anni. Di lui ci sono rimasti alcuni frammenti sotto un titolo che è sulla natura, Periphyseos in greco. Gli scrivo alcuni, lui ha scritto nella forma del poema, secondo il modello letterario del poema.
lui scrive, questo qui è il frammento 8. Dice, è la stessa cosa. Pensare è il pensiero che è
una cosa del genere,
che è infatti senza lente in cui è la sua espressione il detto non troverai il pensare. Questo lo lascerei qui e poi così vediamo se riesco ad andare avanti di qua.
Perciò
sempre il frammento numero 8 saranno tutti nomi quanto mortali hanno posto
conventi
sì che fosse il vero. Due punti. Poi lo rileggo.
Generarsi di soldi.
Lo leggo.
Sì, bravo.
Spero che l'abbiate copiato.
Lo
leggo. È la stessa cosa pensare e il pensiero che è, che l'essere è. Va bene, qui no? Il pensiero che è, che l'essere è. Se io avessi semplicemente scritto così, è la stessa cosa pensare il pensiero che è, il pensiero, quale pensiero? No? Che l'essere è. Vogliamo mettere che l'essere è? D'accordo? Se la ripetizione è ti dà un po' di problemi. Infatti, senza lente non è la sua espressione, il detto è l'espressione, eh? va bene? Non troverà, infatti, se, senza l'ente
in cui
è la sua espressione, il detto, non troverai il pensare. Perciò saranno tutti i nomi quanto i mortali hanno posto, convinti che fosse il vero. E cioè, ci sono due punti. Generarsi e dissolversi, essere e non essere più, mutare luogo e cambiare lo splendente colore. Qui avrei dovuto avere un altro spazio di lavagna per scrivere il frammento 19 che dice.
Però
lo lasciate. Vediamo un po' se lo lasciamo qui a leggiare nell'aria. Poi se possiamo, cancelliamo lì e lo scrivo. È il frammento 19. Dice così, secondo l'opinione è un pensiero dei comuni mortali, tali cose sono iniziate e ora sono. Dopodiché, una volta cresciute, avranno un fine. Due punti.
E ora sono.
Ma credo di aver lasciato la borsa.
Ripeto, così, secondo l'opinione, tali cose sono iniziate, hanno avuto un inizio, e ora sono, virgola. Dopodiché, una volta cresciute, avranno una fine. Due punti. Ad esse, gli uomini possero dei nomi che di ciascuna fossero segno distintivo. Ad esse gli uomini fossero dei nomi che di ciascuna fossero segno distintivo. Lo rileggo. Così, secondo l'opinione, tali cose sono iniziate e ora sono. Dopodiché, una volta cresciute, avranno una fine. Due punti. Ad esse gli uomini possero dei nomi che di ciascuna fossero segno distintivo. Ecco, diciamo che è un po' una sintesi, no, del contenuto del primo frammento. Cioè, questa relazione che secondo Parmenide sussiste tra la realtà e la ragione, no? Tra il pensiero e l'essere, relazione mediata dal linguaggio, che per un greco, no? Che usa indifferentemente e per ragione e per linguaggio il termine logos, no? parola, no? È molto significativa, no? È molto significativa. Cioè, pensare che ci sia una strettissima relazione tra il pensiero, no? Tra ciò che la mente dell'uomo elabora, no? nella conoscenza, e l'essere. In Parmenide è in modo quasi esagerato sottolineata questa coincidenza tra pensiero, no? Tra pensiero, parola, tra pensiero, parola, no? Ed essere strettissima, tanto da, da negare il non essere, dicevamo la volta scorsa, no? Sulla base di questa fortissima convinzione. Il non essere non è perché non può essere oggetto del pensiero, perché nel momento in cui il pensiero pensa e ha un pensato, no? E ha un pensato come oggetto del pensiero, quel pensiero, fosse pure il pensiero del non essere, no? Verrebbe ad essere sempre un ente, no? Quindi perderebbe l'assolutezza del non essere, divenendo nel pensiero il pensiero di qualcosa. Ok? Allora, con Parmenide, nella fase proprio iniziale della, ma non proprio nella fase iniziale, quindi una filosofia che è una filosofia sugli enti e non soltanto una, come dire, una ricostruzione del mondo, una filosofia che è una filosofia quindi dell'essere, indipendentemente dalle differenze che ci sono tra gli enti, pensiero ed essere si identificano, vengono ad essere la stessa cosa, no? Vengono a immedesimarsi, vengono ad assimilarsi, e quindi potremmo dire che pensiero e natura, pensiero e natura, natura intesa come il reale, per Parmenide vengono a identificarsi, no? Vengono a immedesimarsi, ad assimilarsi, dicevo prima, pensiero e natura. Ma guardate, questa posizione radicale di Parmenide, che sarà moderata, no, da Platone, nel momento in cui dirà che il non essere, no, il non essere indica soltanto il diverso, ma indica sempre degli enti, per cui se io dico il banco non è la sedia, no, va bene, è quelle due paroline non è, non vogliono affermare l'esistenza del non essere, ma vogliono semplicemente permettermi di distinguermi, no? Di farmi distinguere quindi due enti diversi, no? Questa è l'operazione che fa Platone intorno al non essere, mantenendo però uno la concezione parmenidea secondo cui, no, ciò che è soltanto l'essere e il non essere non è, e non è, no, nella forma ovviamente assoluta, no, ontologica, nella forma ontologica, e poi stabilendo quella conformità, quella piena conformità, no, tra pensiero e realtà, no? Cioè il pensiero vero è il pensiero che si conforma il più possibilmente, ovviamente nei limiti, no, della finitezza dell'uomo, che si conforma all'essere, al reale, no? Potremmo dire alla natura con la N maiuscola, no? Che si conforma alla natura così come, no? Così come indipendente, quindi al di là del suo apparire, no? Al di là del suo apparire, ricordate il detto di Eraclito, no? Da cui siamo partiti, la natura ama nascondersi e si nasconde, no? Dietro un velo, no? Dietro, si vela, si nasconde, no? Ecco, si nasconde. Il pensiero, la conoscenza della verità, aletheia, no? È il pensiero che si conforma pienamente all'essere. In Parmenide sono la medesima cosa, dicevamo. Ma in Parmenide, e quindi è in Parmenide che c'è questa profonda convinzione che la verità sta nella coincidenza di essere pensiero. Pensiero, ovviamente pensiero della verità, no? Va bene, quindi pensiero filosofico, pensiero scientifico, episteme, no? Perché il termine greco per scienza, no? Il termine greco per scienza è il termine episteme. Ecco, e in Parmenide, ripeto, c'è in modo radicale, no? Questa convinzione che l'essere l'uomo nella verità significa piena identificazione con l'essere, piena conformità con l'essere. Ora, nel momento in cui le due sfere, no? Le due linee, no? Quella degli enti razionali, dei concetti, no? Delle idee, e quella degli enti reali, vengono pensate distinte, no? Vengono pensate distinte, ecco, si porrà chiaramente il problema di come realizzare la loro corrispondenza, no? La loro il problema sarà come è possibile conformare il mio pensiero all'essere così com'è, alla natura così com'è. Guardate che questo problema se lo è presentato anche Galilei, no? Mi serve anche per fare un minimo, no? Di ripasso, dato che ci vediamo una volta alla settimana. Ecco. Se lo è presentato Galilei, e Galilei ha mostrato di credere, che sia possibile assicurare, conformare la propria ragione, che per lui chiaramente è ragione scientifica, alla natura, all'essere, all'essere come natura, cogliendo quella che è la legge propria dell'essere, della natura, che viene ad essere in qualche modo, a dover essere la stessa del pensiero. E se il pensiero ha la potenza, la capacità di comprendere la natura, è perché ha la possibilità di adeguare se stessa alla natura così com'è. E abbiamo visto che questo lo può fare unicamente utilizzando il linguaggio matematico, no? Quindi dando dei nomi, no? Dando dei nomi agli enti, no? In quanto per Galilei, che è dentro tutta quella tradizione, no? Pitagorica, atomistica, no? Dicevamo, in quanto i nomi del suo linguaggio, del linguaggio matematico, corrispondono pienamente, si conformano pienamente agli enti della realtà così come è la realtà. E la natura è fatta di enti matematici, no? Quindi il linguaggio che può permettere di esprimere, e prima ancora di comprendere, no? Il linguaggio che può permettere, il linguaggio che deve essere usato, no? Per descrivere la realtà deve essere il linguaggio matematico. il libro della natura, no? Letto dal soggetto non può che essere che è un libro scritto in caratteri matematici. Allora, fatto questa introduzione per mostrarvi che per quanto si parli di rivoluzione scientifica dell'età moderna, no? Di Galilei, padre della scienza moderna, sacrosanto per tutti i motivi che già abbiamo detto, è anche giusto pensare alla rivoluzione scientifica e a Galilei, no? Sempre dentro una tradizione di pensiero dell'essere, di pensiero della realtà, che è quella iniziata con la filosofia, antica, con la filosofia greca. Cioè, qui possiamo dire, da un lato l'atteggiamento, l'intenzione, ecco, dico tanti termini per cercare di esprimere la mia idea, l'intenzione, no? Dall'altro anche un po' la presunzione, no? Di poter parlare a buon diritto dell'essere, cioè della natura, a buon diritto perché è giustificato da un metodo, no? Giustificato da da delle procedure, no? Definite, raccontare, di dire la natura così com'è, ecco, quindi andando oltre quei limiti che in qualche modo possono essere costitutivi della stessa natura umana. Descrivere o addirittura, come nelle filosofie pregalileiane, ritenendo di poter ritenendo che sia possibile il conformarsi, no, dell'uomo all'essere e di conformarsi razionalmente, almeno nell'ambito di gran parte delle posizioni filosofico-scientifiche, perché poi c'è anche l'altro orientamento, un orientamento pessimistico rispetto allo strumento razionale, no? Quell'atteggiamento che porta quindi a escludere la possibilità che tramite la ragione si possa conoscere l'essere, che si possa conoscere la natura, no? E che quindi ci si debba rivolgere ad altri strumenti, se l'uomo possiede, mostra di possedere questi altri strumenti, no? come ad esempio il sentimento, no? L'intuito, no? Di questo ne parleremo. Volevo intanto soffermarmi sulla stretta relazione che c'è nell'ambito filosofico-scientifico tra il conoscere la natura, il conoscere la realtà e il nominare gli enti, no? della natura, gli enti della natura. Cosa presente in tutte le filosofie della natura, no? In tutte le discipline che hanno avuto, che hanno a che fare con la natura, no? Ecco. Nominare è il primo atto con il quale l'essere umano, no? L'essere umano vive al mondo, no? nominare gli enti e nominare gli enti, che cosa significa? Significa costruire una dare una rappresentazione in qualche modo duale, no? Nel rapporto tra il soggetto che nomina e l'oggetto nominato. È l'uomo che nomina le cose, è l'uomo che nomina la natura e nominandola la conosce. È l'uomo che si fa soggetto di nominazione, si fa soggetto di notazione, si fa soggetto di conoscenza. No?
Diciamo che nella Bibbia
sì. Che rapporto emerge nel momento in cui, per far iniziare la conoscenza, no? E chiaramente ancora di più per farla proseguire, per approfondirla, è l'uomo che dà i nomi alle cose. Il rapporto non è un rapporto paritetico, è un rapporto di superiorità, è prima di tutto un rapporto di estraniazione, no? Un rapporto di alienazione. Il soggetto contrappone a sé l'oggetto, l'evento, lo chiamiamo l'evento, no? E lo fa diventare un evento per sé. No? Lo fa diventare l'evento per sé, nominandolo, e lo fa essere proprio perché lo nomina. No? Perché pensiamo a tutto ciò che non è stato nominato, tutto ciò che non viene nominato, pensiamo a tutto ciò che non è stato nominato in quanto non è stato conosciuto. No? È possibile dire che sia stato, che sia o che sarà, addirittura per quanto riguarda il, no, la dimensione del futuro? Possiamo dire che tutto ciò che non è stato nominato, che non è nominato in quanto non è stato e non è conosciuto, sia.
Io dico di sì. Potrebbe essere.
Per Parmenide credo di sì.
Io dico di sì.
Per Parmenide sì.
Credo di sì.
Per Parmenide proprio perché per Parmenide la relazione tra pensiero, linguaggio ed essere è una relazione di identità. È una stretta relazione di identità, per cui la realtà e, se vogliamo, la natura parmenidea è la natura nominata, è la natura pensata, è la natura conosciuta. È la natura conosciuta.
Non va bene.
Utilizzando questo pensiero anche all'interno di una concezione più moderata, come facciamo a attribuire l'essere, no? A qualcosa a cui non è mai stato dato un nome, qualcosa che non è mai stato conosciuto, perché conoscere significa definire.
Lo conosceremo.
E definire significa
attribuire
un predicato ad un soggetto e quindi nominare.
Alla luce delle conoscenze attuali rispetto alle non conoscenze di un tempo, come si fa? Questa ragione per me è possibile. L'America c'era indipendentemente dal fatto che Parmenide sapesse che esisteva.
O che non sapeva ancora.
Cioè di Parmenide per questa sciocchezza.
Ad esse i luoghi diffusero, ha scritto dei nomi, sì, che di esse fossero segno di stipendio. Come pone il numero dei nomi a qualcosa che già esiste, pare di capire.
Fossero dei nomi a ciò che all'evento, agli enti che loro si sono trovati di fronte, perché la relazione conoscitiva è sempre una relazione biunivoca tra un soggetto e un oggetto, anche quando la conoscenza è autoconoscente. Quindi è conoscenza di sé, no? La conoscenza è sempre la conoscenza che un soggetto ha di qualcosa che in qualche modo contrappone a sé. E questo è posto in modo molto forte, molto radicale, in tutti gli atteggiamenti volti a conoscere la natura.
Ma non ci sarebbe neanche la ricerca della conoscenza? Cioè, non ci sarebbe neppure un progresso se tutto ciò che è stato nominato fosse finito?
Esaurito là.
No, non è questo il punto. No. Non è questo il punto. Il punto è che non è che si voglia dire che esiste tutto ciò soltanto che è stato nominato fino ad ora, ma che la nominazione, cioè la conoscenza, impone un particolare rapporto, tra il soggetto e l'oggetto, no? Cioè l'oggetto in questo caso è l'essere, in questo caso è la natura, nel momento in cui il soggetto le si contrappone, no? Vedendola come altro da sé, come diverso da sé, assume un significato diverso da quello che ha il soggetto stesso. Cioè quando noi conosciamo la natura, no? E dall'atteggiamento primario in cui l'uomo occidentale, e qui mi rifaccio alla filosofia, alla scienza occidentale, no? Ha tentato di conoscere la natura, in qualche modo se n'è tirato fuori per conoscerla. Se n'è tirato fuori. Facendo di se stesso, che pur, come dire, era parte della natura, penso veramente alle primissime filosofie, quelle degli ionici, dall'essere con il tutto uno, con la natura tutta, ecco, nel processo conoscitivo l'uomo si è separato dalla natura, e separandosi dalla natura, facendola oggetto di conoscenza, ha fatto prevalere un atteggiamento che è un atteggiamento di diversità.
E allora l'uno doveva finire?
E allora l'uno
l'uno vi è meno almeno in una tradizione che è una tradizione dualistica, cioè da un lato il rispetto alla natura degli enti, rispetto alla natura intesa come la totalità degli enti fisici, rispetto alla natura intesa come totalità degli enti fisici, da cui si è tirato fuori l'uomo, ritenendo di poterla conoscere, questa totalità degli enti fisici, e di poterla conoscere fondamentalmente per asservirla, per utilizzarla, non soltanto per contemplarla, no? Si dice che la scienza, la filosofia sia nata dallo stupore, no? Nei confronti del mondo, nei confronti dell'essere, nei confronti della natura, ma da che mondo è mondo tutte le conoscenze, no? sono state utilizzate, e questo potremmo dire che è sacrosanto, no? Per migliorare le condizioni di vita dell'essere umano.
L'obiettivo dopo è fondamentalmente
che non ho sentito.
I nostri preferati e magari il lampo che trova il fuoco e che poi viene utilizzato per
Certo, pensate al mito di Prometeo, no? Lei mi fa pensare al mito di Prometeo, quindi la scienza è rappresentata simbolicamente dal fuoco, che diventa strumento possibile per gli esseri umani, ma soltanto attraverso un'azione furtiva, no? Quello di Prometeo che ruba il fuoco agli dèi, no? E lo dona agli uomini contravvenendo ad una regola, no? La scienza come, e quindi la conoscenza, no? La conoscenza come strumento per migliorare le condizioni dell'umanità, no? Il fuoco serve per riscaldarsi, il fuoco serve per costruire, non soltanto per distruggere, ma anche per forgiare, no? La scienza serve per costruire. E la scienza si fonda sulla conoscenza della natura, no? E sul comprendere le leggi della natura, no? Quelle forze nascoste che almeno a prima vista non vengono colte, no? dall'uomo, non vengono fatte proprie dall'uomo nella prima relazione, no? E quindi capite come quelle che sono le due finalità della scienza. Quindi conoscere per conoscere e conoscere per usare la natura, no? Usare la natura ai fini di un miglioramento delle condizioni della stessa umanità, vadano a creare una sorta di un tragico circolo, no? Un tragico circolo, perché da un lato c'è sempre stata l'esigenza di dar vita, no, alla scienza, di dar vita alla tecnica, che sono strettamente legate tra loro, no? E questo con la consapevolezza, no, che la scienza e la tecnica, cioè la conoscenza della natura, la conoscenza delle risorse, no, segrete della natura, da un lato possano migliorare, valgono per migliorare le condizioni dell'umanità, dall'altro invece, ecco, l'altra probabilità, possono addirittura, ma costantemente mettono in difficoltà la natura stessa, no? Distruggendola, ecco, e potendo così anche distruggere l'uomo stesso. Direi che questa consapevolezza della necessità, da un lato, della scienza, della natura, no? Della tecnica, e dall'altro della sua pericolosità, siano presenti nella cultura occidentale sin dalle origini.
Però secondo me la scienza, senso astratto, e la tecnica non sono delle cose assolutamente legate, perché ci può essere appunto il pensiero scientifico e ci può essere che dopo c'è l'applicazione tecnica. Non so se mi spiego.
Sì, è spiegata benissimo. Sganciare la teoria dalla pratica scientifica, quindi dalla realizzare tecniche, secondo lei quando si è realizzato? Quando si è realizzato?
Insieme sono state tenute.
Sto pensando,
non
sono ancora oggi. È stato ad esempio anche Galilei, quando Galilei ha detto, che pur si muove ancora prima, quando Galilei ha visto che era la Terra girare attorno al Sole e non il contrario, Galilei in quel momento ha detto la Terra gira attorno al Sole. Dopo le conseguenze sono venute in seguito per comprovare le varie applicazioni e così via. Questo qua mi viene in mente al momento. Cioè, voglio dire, un conto è la ricerca pura e un conto poi è l'applicazione delle scoperte fatte.
E il problema della responsabilità etica, a proposito di ricaduta, no? Di conseguenze etiche, di teorie, no? I saperi, voi non pensate che ci sia una stretta relazione tra il progresso scientifico, no? E le tecniche?
Sì, certo, è ovvio che ci sono delle relazioni e conseguenze, no, però no, voglio dire che la ricerca. Okay. E la ricerca, secondo me, può essere anche indipendente dalla...
La ricerca viene prima, ma non è...
L'uomo...
Ma il rapporto tra il prima della ricerca scientifica, della conoscenza, una conoscenza ingenua, no? Alla lettera. Una conoscenza ingenua della natura, disinteressata, vi va questo termine?
Sì,
l'applicazione della scienza alla tecnica
disinteressata, potrebbe essere interessante, ma interessata a fare che cosa?
Potrebbe essere
disinteressata, allora va bene il termine disinteressata, una conoscenza disinteressata,
però
è possibile lasciare, è possibile che questa conoscenza disinteressata, come dire, vada, anche la conoscenza più disinteressata vada al di là di quel rapporto non paritetico e comunque malato, no? Che malato perché comunque il risultato di una estraniazione dell'uomo, dalla natura, per questo è ecco, questa relazione è una relazione che può essere utile all'umanità, che può aiutare l'umanità a stabilire o a ristabilire un rapporto più originario, no? Io vado al termine archè, che voi ormai conoscete, più originario con la natura.
Allora, la scienza non è mai disinteressata, è disinteressata.
La scienza, secondo lei, non è mai disinteressata, no, è disinteressata l'arte.
Arte.
E su questo poi potremmo aprire il discorso. La scienza non è mai disinteressata, anche quando si separa la ricerca, la conoscenza, no? come ricerca pura, dalle applicazioni tecnico-pratiche. Ti veniva anche a me l'idea dell'atomica, ma basterebbe pensare anche ad armi più elementari, meno apocalittiche, perché tutte le armi sono il risultato, no, del raggiungimento di un livello di superiore di conoscenza della natura. Tutte, a partire, non so, dal bastone, dal momento in cui
Neandertaliano,
sì, o poesia,
appoggiasse, ma anche pedalizza,
va bene, una scimmia antropomorfa, no, ha afferrato un bastone, pensate al prologo di 2001 nello spazio, quel film in cui Kubrick pone il problema che sto ponendo io dopo un po' di introduzione che abbiamo fatto da Eraclito, Parmenide a Galilei, pone il problema della relazione, ecco, tra modi di concepire la natura e comportamento umano, no? E comportamento umano. Il Signore mi ha chiesto all'inizio della lezione, mi ha fatto vedere il titolo che io avevo dato al corso, ho detto filosofie della natura. Più che altro io cercherò di muovermi tra le filosofie antiche, no, della natura e quelle moderne, della prima modernità e le implicazioni etiche di queste filosofie, cioè come agisce un popolo, no? Come agisce una comunità umana nel momento in cui
ha della natura una certa idea, che forse questo provoca in modo consapevole e non, no? Nella vita stessa, no? Nella vita stessa degli uomini e nel loro relazionarsi con se stessi, no? Il modo col quale noi viviamo noi stessi, no? Nel modo col quale noi concepiamo, ci pensiamo, no? Il modo col quale noi ci relazioniamo con gli altri che consideriamo come noi, no?
Non tutti.
E, va bene, il nostro prossimo, cioè chi ci è vicino, da un punto di vista sentimentale, da un punto di vista del legame familiare, da un punto di vista del legame nazionale, da un punto di vista del legame religioso, etnico, linguistico, no? Dal modo col quale noi ci relazioniamo con la natura, beh, questo dipende dal modo, dall'idea diffusa nella cultura, no? dell'idea di natura. E già il fatto di dire il nostro atteggiamento verso noi stessi, no? In una relazione che è una relazione di identità, no? Perché noi ci riconosciamo identici, no? Cioè nell'identità, quando ci guardiamo allo specchio, indipendentemente, no? Dal passare del tema, riconosciamo la nostra identità e ci trattiamo in un certo modo, no? Cioè ci relazioniamo, e così gli altri come noi, no? È una concezione umanitaria, l'umanità, no? L'umanità. Ma pensate a quanto è forte nella cultura occidentale il pensare alla natura, agli enti naturali, certamente non come il prossimo, no? La natura non è il prossimo. Il prossimo, ripeto, è nella migliore delle ipotesi, in quella evangelica, l'umanità. No? Ma non la natura. Vi invito invece a cercare, quello che cerco di fare è di avvicinare, no? Il nostro pensiero, e vi invito ad avvicinare il vostro pensiero a quelle filosofie della natura che hanno inteso in modo diverso il rapporto tra l'essere umano e la natura stessa, intendendo la natura anche come il prossimo, forse sbagliando, non, questo poi lo giudica ognuno di noi, ecco. Ma per esempio, quando si dice il tutt'uno, no? Cioè noi nel... Beh, molte filosofie presocratiche la pensavano così, no? E quindi ancora non separavano l'essere umano, no? Dal tutt'uno che è la natura. E questa concezione della natura provocava necessariamente nella vita di tutti i giorni, no? di questi filosofi, no? Di questi pensatori o della comunità, no? Che li circondava, comportamenti molto, molto determinati, no? Ben definiti rispetto a loro stessi, rispetto ai loro vicini, rispetto all'ambiente, rispetto all'ambiente naturale, no? Se è vero che loro consideravano se stessi come parte necessaria, strettamente necessaria alla vita del tutto, e la vita del tutto, la vita del tutto come condizione per la loro stessa vita, beh, è chiaro che e questa consapevolezza se la portavano avanti giorno per giorno, ora per ora, chiaro che il loro comportamento, la loro azione, no? E il loro pensiero dell'azione che avrebbero svolta nell'autocoscienza, assumeva un certo colore, assumeva una certa direzione. Ecco, la mia convinzione è che molti elementi di saggio no? mi esprimo in modo anche eufemistico, molti elementi di disagio presenti in noi singolarmente o molti elementi di disagio presenti nelle nostre comunità civili, nelle nostre comunità, no, politiche, nelle nostre comunità politiche, derivino da una idea, da una idea che si da un'idea che si basa sul considerare altro dalla natura l'essere umano, no? Capite? E questa idea secondo cui sì, certo, c'è una parte naturale nell'uomo, no? La parte naturale è fondamentalmente la parte corporea, no? Il corpo, tutte queste concezioni, no? Ma che nell'essere umano, che l'essere umano prima di tutto è il suo spirito, uno spirito caratterizzato da attività che non sono proprie della natura, che non sono proprie della natura, no? Le attività spirituali che possono essere quelle sentimentali, no? Che possono essere quelle razionali, il la fede come sentimento religioso, distinto anche per esempio dal sentimento erotico, no? Dall'amore. Ecco, questi sentimenti che sono sentimenti propri fanno dell'uomo qualcosa di diverso, di altro e di separato dalla natura.
Quel che è guaio è che fa dell'uomo qualcosa di essere di più.
Il linguaggio, il nominare, chi è che dà un nome alle cose? Al di là, no, di quella questione se le cose... no? Va bene. Ma chi è che dà il nome alle cose? Chi è che le conosce? Chi ha la possibilità di conoscerle?
Fare astrazioni la facciamo noi.
Come?
Fare astrazioni, esprimere concetti.
Il pensiero astratto, la concettualizzazione, dice bene.
Non è consapevolezza anche questa.
È consapevolezza, anzi, è consapevolezza di essere consapevoli. No, a un livello più elevato, quello dell'autocoscienza, è consapevolezza dell'essere consapevoli. Ma questo nel corso del pensiero occidentale, io non prendo in considerazione altre tradizioni perché le conosco poco, quindi quando dico tradizione occidentale voi prendete un testo di storia della filosofia occidentale, un testo di storia della scienza, no? Un testo di storia. Ci possono essere i capitoli sul modo col quale i cinesi concepivano il mondo. Ci può essere un capitolo sul modo con quale gli indiani concepivano il mondo, però sono soltanto brevi parentesi, no? Nelle diverse storie della scienza. Se si apre una storia della scienza, una storia della filosofia, si inizia appunto, diciamo, dall'età dei presocratici, si inizia, per quanto riguarda la storia della scienza, si inizia da Talete, anche lì, il teorema di Talete, si inizia dall'astronomia, si inizia dai primi studi di geometria, no? E così via. Allora, io mi riferisco a questa tradizione. E in questa tradizione quello che avviene dopo una fase iniziale che probabilmente non faceva altro che ripetere quanto già era stato detto presso altre culture, in particolare culture medio orientali, no? Questo non lo dico io qui, perché ci sono studi che hanno, come dire, messo in discussione l'inizio, no, della scienza, della cultura, della cultura del pensiero a Talete, no? Talete, Anassimandro, Anassimene, quella triade, ovviamente non faceva altro che ripetere con le proprie parole, con i propri concetti, avendoli assimilati, concezioni che gli venivano da altre culture. Penso che lo si sia detto, no? Sono i filosofi di Mileto, sono i filosofi della Ionia, al confine col mondo persiano, e non a caso la filosofia occidentale, la filosofia ellenica nasce lì, proprio perché era zona di confine dove arrivavano idee che già erano maturate storia più lunga, insomma, della cultura, e quindi tutte le culture medio orientali, della mezzaluna fertile, quella egizia, sumerica, i sumeri, Ur, quella persiana, i fenici e così via, cioè no, nessuno pensa più che la filosofia, cioè il pensiero filosofico, quello dell'autocoscienza, sia nato. Però dopo questa fase iniziale, no? Nietzsche la chiama la filosofia dell'epoca tragica, no? dei greci, perché in qualche modo contemporanea alla tragedia antica, quella di Eschilo e quella di Sofocle. C'è una svolta, e la svolta è data dall'andare a teorizzare nella polemica tra le diverse filosofie, in un diverso modo andare a teorizzare la natura propria dell'uomo, no? rispetto agli enti del mondo. C'è questo momento epocale, e la rivoluzione scientifica non ha cambiato questo atteggiamento. Galilei riprende questo atteggiamento e comunque in dialogo con gli altri scienziati del suo tempo, che danno inizio appunto alla scienza moderna, come mi vengono in mente adesso Bacone e Cartesio. Pensate a Cartesio. Cartesio è il filosofo che da un certo punto di vista dà inizio alla filosofia moderna, se la filosofia moderna è caratterizzata dal soggettivismo. Tutta la filosofia moderna è una filosofia soggettivistica, no? Sapete, Cartesio è il filosofo che ha impostato la sua filosofia, no? Su un fondamento, no? Un fondamento che è l'io, no? Il cogito, è vero, tutti quanti vi ricordate, il cogito, no? Cioè di tutto posso dubitare, di tutto posso dubitare tranne del fatto di pensare, di dubitare, il dubbio, il dubitare è una forma, no, del pensare. E quindi posso dubitare del fatto che esista un mondo, posso dubitare addirittura della validità, della verità delle proposizioni matematiche, no? Perché ci potrebbe essere un genio maligno, no? Che mi fa pensare per vero ciò che è fatto, ma non posso dubitare nessuno, no? Può farmi passare dalla testa il fatto che io esista, che io sia. No? Cogito, ergo, sum, nel senso di dubito, è proprio perché dubito, sono. Sono. E su questa, tesi, no? su questa tesi, questa posizione, lui va a costruire tutto l'edificio della sua filosofia, che è alla base di tutte le filosofie moderne, per cui si, no, è stato detto che da Cartesio la filosofia sarà caratterizzata proprio dall'attributo del soggettivismo, il soggettivismo proprio delle filosofie moderne. Ma un soggettivismo che afferma in modo radicale la distanza che separa il soggetto pensante, quello che diventa poi il fondamento della verità, il fondamento del sapere, dal mondo. Dal mondo, compreso il corpo di chi pensa, no? Del soggetto pensante, no? Quindi del soggetto pensante. Andando quindi a definire in modo radicale un mondo, no? Un mondo fatto di sostanze pensanti con propri caratteri e sostanze estese, i corpi, no? Con propri caratteri, con caratteri diversi da quello delle sostanze pensanti. E pensate poi a Bacone, no? Bacone è il filosofo inglese che è agli inizi della scienza moderna. Certo, rispetto a Galilei, no? Un po' più difendibile da questo punto di vista, è quello che sottolinea di più il rapporto stretto tra scienza come conoscenza disinteressata, utilizzavamo quel termine, e tecnica, tecne in greco, no? E tecnica, addirittura, no? Bacone in quella sua opera utopistica, no? La Nuova Atlantide, va a pensare che la forma migliore di società, ecco, come dire, il correlato, no? Tra concezione del mondo, dell'essere, della scienza stessa e vita etica, addirittura la politica, no? Che è una delle discipline fondamentali dell'etica, secondo Bacone la forma migliore di Stato, dove quindi trionfa il benessere e la giustizia, è la forma in cui non sono i filosofi alla maniera di Platone, cioè solo quelli che conoscono, no? Solo quelli che conoscono, a dover dirigere lo Stato, ma i filosofi che sanno utilizzare le loro conoscenze per dar vita a delle tecniche per migliorare le condizioni di vita di tutta la cittadinanza, no? Di tutta la, questa città, che è la città di Atlantide, cioè l'umanità. E in Bacone, in modo così, così chiaro, no? Emerge la compenetrazione tra conoscenza e tecnica. Certo, bisogna ubbidire alla natura, no? dice Bacone, no? Ma proprio per dominarla. Cioè non si può dominare la natura se non ubbidendole. Certo, ubbidire, come tutti gli uomini di scienza devono ubbidire alla natura, no? Ma con l'obiettivo di dominarla, con l'obiettivo di... Ecco, al di là di questo, io quello che noto è questo atteggiamento, no? questa idea di una alterità dell'uomo, no? Dalla natura. Alterità che si evince già in Parmenide, no? Nel pensare che non ci sia altra natura, cioè che non ci siano altri eventi diversi da quelli nominati. Ho detto, questa è la posizione più radicale all'inizio. L'evento ha un suo essere nel momento in cui, e dico l'evento, uso questo termine per dire il fenomeno fisico, no? L'evento fisico, almeno così come è indipendentemente, o dovrebbe essere, no? No? Indipendentemente dall'uomo. Però Parmenide coglie la impossibilità di separare l'uomo stesso, che è colui che conosce, è l'uomo stesso che giudica, l'uomo stesso che va a riempire i libri sul mondo, no? Con giudizi veri o giudizi sbagliati, no? Con la natura stessa, cioè quella relazione è una relazione obbligata, è una relazione che non può essere scissa, no? Quella relazione. E il punto è che nel fare conoscenza, la posizione del soggetto, almeno nella forma più semplice, nella forma più immediata, è sempre una posizione di dominio, è una posizione, no? Di alterità, ma di alterità che implica l'essenza del dominio.
La natura che domina l'uomo e l'uomo che domina la natura. Non ha una sua autonomia.
L'uomo, come tutti gli altri esseri viventi, per tutta quanta la sua storia che precede, a proposito di 2001 Odissea nello spazio, lì Kubrick lo mostra con quel monolite, è vero, che compare di colpo, no? E va lì a segnare la cesura, no? Tra il prima e il poi. No? È una cesura. Prima gli uomini, l'umanità viveva come tutti quanti gli esseri viventi, quindi sottoposta pienamente alla legge di natura. E quindi indifesa, no? Nella condizione, cioè in relazione agli strumenti che madre natura gli aveva dato, lui riusciva o meno a sopravvivere, no? strumenti molto deboli, il monolite segna la cessura, ma lì che cos'è? È l'atto col quale lui, no, questo omide, no, prende in mano l'osso, no? E con quell'osso frantuma un cranio, no, di un animale precedentemente morto. Beh, indica uno scatto, no? C'è un interruttore, no? Che si mette, no? Viene girato, quindi non è l'atto stesso del prendere l'osso e farlo diventare un'arma, cioè dare all'osso un significato, anche un significato diverso, una funzione, significato funzione, no, diversa. E ecco, ma lì è proprio l'atto intellettivo, cioè è il comprendere, che una parte della natura, l'osso, comprendere che una parte della natura, l'osso, possa essere utilizzata, no? Proprio per intervenire sulla natura stessa, sui processi della natura, che è quello che ha sempre fatto l'uomo, no? Con la scienza e con la tecnica, è quello che facciamo oggi, no? Utilizzare, conoscere la natura, no? Per appropriarci, no, delle forze della natura, e quelle più potenti sono quelle più nascoste, a proposito del fatto che la natura ama nascondersi, no? Per migliorare, chiaramente in positivo, se ci poniamo in un atteggiamento, come dire, etico, un atteggiamento etico positivo, per migliorare le condizioni nostre, no, e dei nostri figli, diremo, delle generazioni, ma ben sapendo che, perché tutti lo sappiamo, e non lo sappiamo soltanto dall'esplosione dell'atomica di Hiroshima, no? Ma lo si era consapevoli da sempre, che l'uso, no, delle forze della natura possa essere un uso altamente distruttivo, no? Della natura e quindi di noi stessi. Come si risolve questo circolo vizioso? Ecco, questo è il problema, che è un problema etico oggi, no? È un problema, come si risolve questo circolo vizioso? Cioè, è chiaro che si ha bisogno, che l'umanità ha bisogno del sapere. È chiaro che l'umanità ha bisogno di far progredire il sapere intorno alla natura, chiamiamola la fisica, no? In generale, come si è sempre detto. È chiaro che l'uomo ha bisogno di far progredire la fisica, e probabilmente anche con l'idea che c'è tutta una ricerca che intende soddisfare quella pura esigenza razionale, no, dell'essere umano. Ecco, si fa, no? Noi di sicuro, con tutti quanti gli expedit che ci saranno, no, da parte dei diversi enti morali e religiosi, no? Ecco, il progresso scientifico non sarà fermato, potrà essere arrestato come è stato in passato, ma non arrestato. Ma questo che cosa significa di una relazione armonica, e, no? Di una relazione armonica con la natura? Che significa?
Se arriverà la particella di Dio.
La ricerca si può essere stata dalle multinazionali.
Lascio questo punto interrogativo.
Se arriverà la particella di Dio.
La prossima volta.
La prossima volta apriamo il dibattito e ci dovreste anche voi. No?